ci accogliamo nella fraternità, nella gioia, in questo incontro di preghiera, mettendoci alla sequela di Gesù Buon Pastore. E due sono i temi che si incrociano in questo tempo per noi di grande attenzione alla Chiesa e alla vita della comunità. Innanzitutto appunto la celebrazione che è stata fatta in onore di un grande pontefice, Paolo VI, la sua beatificazione qualche settimana fa ha segnato un momento importante nella Chiesa dopo aver riconosciuto la santità dei pontefici che l'hanno preceduto e seguito. Anche per Paolo VI è arrivato il momento del riconoscimento dell'eroicità delle sue virtù e della sua intercessione potente. E il beato Paolo VI ha vissuto nella Chiesa un tempo molto complicato. È diventato Papa nel 63, quando si era appena aperto il Concilio Ecumenico, che però non era stato concluso da Giovanni XXIII, quindi si è trovato a portare avanti un progetto avviato, e poi ha vissuto soprattutto in Italia il periodo della rivoluzione così culturale del 68 e poi anche gli anni cosiddetti anni di piombo, gli anni 70, nei quali appunto alla fine ha vissuto anche l'esperienza così della morte nel 1978, e con tante situazioni anche di grande tensione sia interne alla società italiana che nel mondo intero. Pensate anche a tutti i rivolgimenti della guerra fredda in quegli anni. E accanto a questo tema della beatificazione di Paolo VI ci apprestiamo a vivere, come siamo soliti, il mese di novembre, nel quale facciamo memoria, una memoria e una commemorazione, come ci dice la liturgia, di tutti i nostri fratelli defunti. Nella preghiera eucaristica, in una delle preghiere eucaristiche che usiamo per la celebrazione della Messa, si dice: accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. E mi ha sempre colpito questa espressione, perché accogli nel tuo regno, e usa una parola, regno appunto, che è una parola molto importante nel Vangelo. Non so se abbiamo la familiarità di scorrere le pagine del Vangelo, o comunque anche solo nell'ascolto del Vangelo durante la celebrazione della Messa, sicuramente dobbiamo riconoscere che questa parola ricorre tante volte. Il regno di Dio, tanto che il regno dei cieli, a volte nel Vangelo di Matteo c'è questa espressione, mentre nel Vangelo di Marco e di Luca si usa appunto l'espressione il regno di Dio. Ci siamo quasi abituati a sentirlo dire, che spesso, come capita nell'abitudine, non ci si interroga più sul significato e sul senso di questa parola, che invece è molto importante, perché appunto centrale anche nel Vangelo, ricorre spesso, quindi nel messaggio che Gesù ci manda questa parola è una parola così importante. Proprio per capire cosa significa che i nostri defunti siano o sono accolti in questo regno. E possiamo pensare al paradiso, per esempio, no? Cioè alla gioia, alla festa degli angeli e dei santi insieme con tutti i fratelli che godono della presenza di Gesù eterna. La vita eterna, no? Potremmo dire il regno di Dio. Però Gesù nel Vangelo dice anche: il regno di Dio è qui in mezzo a voi. E la Chiesa certamente esprime e manifesta in un modo sacramentale il regno di Dio. Per cui ci possiamo chiedere in che cosa consista questo regno di Dio e perché se ne parla quando si parla dei defunti. Che rapporto c'è tra l'eternità beata o meno, perché poi c'è anche chi non arriva all'eternità beata, e questa esperienza terrena che nella Salve Regina noi definiamo la valle di lacrime, no? Ma che allo stesso tempo è un'esperienza ricca anche di gioie, di soddisfazioni, di gratificazioni, di bellezza. Allora è importante che ci rendiamo conto attraverso questa categoria del regno di Dio, attraverso questa parola, questa espressione che Gesù usa molto e quindi a cui è molto affezionato, qual è il legame tra noi e i nostri fratelli defunti, tra noi e l'eternità, tra il tempo e la beatitudine del paradiso. E allora mentre così pensavo, un po' riflettevo su quale argomento proporre per la riflessione comune in questo mese di novembre, ho trovato proprio un passo di un testo scritto proprio da Paolo VI che parla del regno di Dio, che mi sembra bello riprendere insieme a voi, sul quale appunto riflettere. Uno Papa che è stato appunto dichiarato beato da poco ci può aiutare in questo mese a riflettere sulla esperienza che noi ogni anno facciamo della preghiera per i nostri defunti, ma anche della conoscenza del suo regno, che, come dice Gesù nel Vangelo, non è di questo mondo. Ricordate, no? Nel racconto della Passione Gesù lo dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, avrei già legioni a difendermi. E c'è qualcosa di profondo che ci sfugge nell'esperienza del regno di Dio. Dice Paolo VI nell'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi al paragrafo 8: evangelizzatore, il Cristo annuncia prima di tutto un regno, il regno di Dio. Pensate, c'era una volta un re, no? Quante fiabe cominciano parlando di un regno, di una corte, quanti racconti anche nella storia dell'umanità parlano di re, di principi. Cosa significa entrare in un regno? Questa parola in italiano la si usa anche per definire semplicemente un ambito, un territorio, un contesto. Un contesto però nel quale c'è un ordine. Il regno è sicuramente uno spazio nel quale c'è un re che mette ordine. E infatti dice Paolo VI, il regno di cui parla Gesù, il regno che annuncia Gesù, è il regno di Dio. Cioè uno spazio, un ambito nel quale Dio regna. Dio tiene sotto controllo da re i suoi sudditi, cioè tiene ordine, tiene un'armonia. Il reame, si dice anche in italiano, no? È il luogo dove regna un re e c'è una connotazione di bellezza in questa esperienza, in questa espressione. Questo regno di Dio è tanto importante rispetto a Gesù nell'annuncio del Vangelo che tutto diventa il resto che è dato in aggiunta. Il regno dei cieli è come un tesoro nascosto in un campo. Un uomo va, vende tutto quello che ha e compra quel campo, dice il Vangelo. Quindi il regno di Dio è un'esperienza che per Gesù è più importante di qualunque altra esperienza. Capite quanto è importante che parliamo del regno di Dio? Tutto quello che noi sperimentiamo è un resto, è qualcosa che è marginale, dato in aggiunta, rispetto all'esperienza del regno di Dio. Così dice appunto nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Solo il regno è dunque assoluto e rende relativa ogni altra cosa. Bellissimo. Il Salmo dice: senza di te non ho alcun bene. È una frase che mi ha sempre colpito, l'ho sentita commentare da un sacerdote amico che adesso è in cielo e che mi ha aiutato tanto. Quel versetto del Salmo nel quale io dico: senza di te, Signore, non ho alcun bene, perché a volte mi trovo nelle mie giornate a dare tanta importanza a delle cose che non sono il regno di Dio. A volte siamo appassionati di sapere quel risultato della partita di calcio o per conoscere l'ultima notizia dalla nostra amica o cugina. Siamo tanto attirati da tante cose durante le nostre giornate, e che il Salmo ci aiuti a dire senza di te non ho alcun bene, mi aiuta a ridimensionare tutto, no? Ogni cosa è relativa a questo regno di Dio. Io posso spendermi, correre, lasciarmi attirare da tante cose. Il Signore si compiace di descrivere sotto innumerevoli forme diverse la felicità di appartenere a questo regno. Una felicità che di per sé è paradossale, perché è fatta, dice Paolo VI, di cose che il mondo rifiuta. Ricordate appunto il discorso delle beatitudini, no? Beati quelli che sono un po' così, troppo mogi, un po' miti, un po' mansueti. Beati quelli che sono poveri di spirito, cioè non capiscono, non ci arrivano. Beati quelli che sono affamati o che piangono. Cioè, le beatitudini ci mettono di fronte a un quadro di una felicità paradossale. Come si fa a dire di essere felici quando ti mancano le cose che per il mondo sono importanti? Ricordate quella bellissima canzone dell'amico Claudio Chieffo, no? Beati furbi, beati ricchi. Il mondo dice così. Però le cose che il mondo rifiuta fanno una felicità vera. Le cose invece che il mondo cerca fanno una felicità che è transitoria, che a volte ci lascia un po' così delusi, amareggiati. Ci sembra che quella cosa ci faccia felice, poi in realtà ci rendiamo conto che non è la vera felicità. Il regno di Dio quindi è innanzitutto caratterizzato, dice Paolo VI, dalla felicità, dall'essere felici. Poi Gesù nel Vangelo ci parla delle esigenze del regno. E proprio tutto il discorso della montagna del capitolo 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo ci descrive il regno di Dio in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue regole, dice Paolo VI, la sua Magna Carta, cioè la Costituzione fondamentale, no? Potremmo veramente leggere questi tre capitoli del Vangelo di Matteo, nel quale tra l'altro c'è anche l'istruzione sul Padre Nostro, come la definizione del regno di Dio, la definizione delle sue regole fondamentali. Ecco allora che vogliamo proprio cercare di comprendere quali sono le esigenze del regno, quali sono le caratteristiche di questo luogo che, dice Gesù, è il luogo della felicità. Siamo contenti di invocare per i nostri defunti questa felicità. Accogli nel tuo regno, dice la preghiera eucaristica. Cioè, possiamo usare un sinonimo. Accogli nella tua felicità i nostri fratelli. Capite allora quanto è importante parlare del regno di Dio? Il regno di Dio è, dice Paolo VI, una felicità paradossale. Una felicità che non è facile comprendere, lo vedremo nelle prossime settimane, come entrare in questi giorni, in queste settimane, in questi due mesi, novembre, dicembre. Sarà sempre più insistente l'invocazione che noi ripetiamo nel Padre Nostro: venga il tuo regno. Anche il tempo dell'Avvento è un tempo appunto in cui invochiamo l'avvento del regno di Dio. E per questo vogliamo proprio pregare che il Signore ci aiuti a comprendere sempre di più la bellezza del regno che è venuto a portarci. Sia lodato Gesù Cristo.